Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Albo.
Sopra il mio cuor di puro amor un raggio mai brillò, e in ogni dì crudel così la sorte m'ingannò. La vita è una chimera, un sogno e nulla più, è un sogno falso e inutile questa mia vita fu. Brillò solo una sera, poi tutto il suo splendore si spense fra le lacrime del dolore. Son tutti inganni, sorrisi, baci e fremiti. Passano gli anni e le speranze muoiono. Inganno fu l'amore, inganno fosti tu, inganno questa inutile gioventù. Questa inutile gioventù.
Inganno, dalla voce di Nilla Pizzi, questa canzone. Guardate, badate bene che non è vero che le canzoni degli anni 30, 40 o 50 erano tutte canzonette stupidotte, romanticotte, eccetera eccetera. Ci sono anche delle canzoni che avevano dei testi importanti dal punto di vista, ora non vogliamo esagerare, cioè, poetico, comunque come racconto esistenziale, come questa Inganno di Nilla Pizzi, interpretata magistralmente dalla regina della canzone. Inganno, la vita è un inganno, perché comunque se la vita non ci inganna per un verso, ci inganna per un altro. Chi ha fortuna, chi è riuscito a realizzarsi in ambito professionale, molto spesso non è altrettanto realizzato nelle questioni sentimentali e familiari e viceversa. Ecco perché è importante anche ascoltare a volte le canzoni cosiddette stupide degli anni 30 o 40, che contengono invece a volte un fondo di realtà e di verità, a volte anche importante, come questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Tra Donne e Sole è un romanzo dello scrittore Cesare Pavese, scritto fra il 17 marzo e il 26 maggio del 1949, che conclude il trittico intitolato La bella estate. L'abbiamo già menzionato, l'abbiamo già detto, ma comunque repetita iuvant. Perché ritorniamo su questo romanzo assieme alla bella estate? Il diavolo sulle colline, appunto, tra Donne e Sole, compone questo volume che l'editore Einaudi decide di pubblicare, raccordando, unendo insieme questi tre romanzi brevi. Questi tre romanzi brevi raccolti insieme e con il titolo La bella estate vinceranno il premio Strega, che non è poco, del 1950. Il premio Strega è un premio importante fra i premi letterari più importanti della storia della letteratura italiana. Ovviamente ancora esiste e vengono premiati scrittori di calibro, scrittori importanti, ma anche scrittori che appartengono ovviamente a case editrici di rilievo. Chiaramente non vincerà uno Strega, un Campiello, una Bancarella e altri premi importanti lo scrittore poveraccio che deve pubblicarsi i propri scritti a sue spese, o magari con un editore fantasma che più che un editore è un tipografo che si spaccia per editore. Lasciamo stare la polemica, cari amici ascoltatori, perché purtroppo sono questioni che mi premono molto, però non voglio trasformare questo programma in un programma di denuncia nei confronti di tutte le storture che affliggono il nostro popolo, il nostro bel paese, l'Italia, perché sono tantissime e in tutti i campi, in tutti i generi ci sono storture e ingiustizie. Però noi ci dobbiamo limitare a raccontare la storia di questi poeti e dobbiamo cercare di controllarci e di rimanere dentro all'argine, all'alveo che ci è stato concesso, che ci è stato concordato, perché altrimenti finiremmo poi per chiudere anche il nostro programma e non parlare più, e quindi è meglio parlare magari controllandoci, perché comunque le ingiustizie, lo ripeto ancora una volta, in ambito artistico in Italia sono un'infinità. Allora, che cos'è? Perché ritorno su questa bella estate? Ma perché questa bella estate, come tra poco io vi farò ascoltare in una lettura tratta dal romanzo breve Tra Donne e Sole, contiene una specie di anticipazione, di confessione, non so nemmeno io come considerarla, come chiamarla, su quello che sarà poi il destino che di lì a breve seguirà nella vita del poeta, dello scrittore Cesare Pavese. Di che cosa parla questo Tra Donne e Sole, da cui è stato tratto tra l'altro un film molto importante e molto premiato di Antonioni? Ora non ricordo il titolo, comunque quando lo ricorderò ve lo dirò. Un film comunque importante degli anni 50, sì, di un grande regista, Antonioni, che si basa su questo racconto, si basa su questo romanzo per costruire una delle sue storie di incomunicabilità e di difficoltà a vivere i rapporti umani, tipiche queste storie appunto del regista Antonioni. Clelia, che è ormai diventata una modista affermata, viene incaricata dalla ditta per cui lavora di gestire un negozio nel centro di Torino e si reca nella città dalla quale era partita povera e desiderosa di farsi valere. La prima sera pernotta in un albergo e, nell'affacciarsi nel corridoio per chiamare la cameriera, vede un gruppo di persone, della gente sparuta, spaventata, davanti a una porta e una ragazza che aveva tentato il suicidio uscirne in barella. Ecco, adesso vi leggo il brano. Nel corridoio, discreto, varie persone, camerieri, signori, la mia impertinente, s'accalcavano davanti a una porta. Qualcuno, sottovoce, esclamava qualcosa. Poi la porta si spalancò e piano, con molti riguardi, due camici bianchi portarono fuori una barella. Tutti tacquero e fecero largo. Sulla barella era distesa una ragazza, viso gonfio e capelli in disordine, vestita da sera di tulle celeste, senza scarpe, benché avesse le palpebre e le labbra morte, si indovinava una smorfia che era stata spiritosa. Guardai distinto sotto la barella se gocciava sangue, cercai le facce, erano le solite, chi sporgeva le labbra, chi pareva ghignasse. Colsi l'occhio della mia cameriera, stava correndo dietro la barella. Sulle voci sommesse del crocchio c'era pure una signora in pelliccia e si torceva le mani. Si levò quella di un dottore, uscì dalla porta asciugandosi le mani e dichiarò che era finito. Si levassero dai piedi.
Nella mia vita triste senza amore, tutto svanisce, nulla mi sorride più. Ho una speranza ancora in fondo al cuore, questa speranza mia sei solo tu. Torna piccina mia, torna dal tuo papà, egli t'aspetta sempre con ansietà. Tra le sue braccia amore, egli ti stringerà, la ninna nanna ancora ti canterà. Sei tutta la mia vita, tutto tu sei per me, certo sarà finita, se resto senza te, mio bene. Torna piccina mia, torna che il tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterà. Quando fa notte brillano le stelle, penso a chi sogna un mondo di felicità. Ma la mia bella stella fra le belle, chissà se un giorno ancora brillerà. Torna piccina mia, torna dal tuo papà, e lì ti aspetta sempre con ansietà. Tra le tue braccia amore, e lì ti stringerà, la ninna nanna ancora ti canterà. Sei tutta la mia vita, tutta tu sei per me, certo sarà finita, sarà sto senza te, sarà sto senza te. Torna vicina mia, torna quel tuo papà, la ninna nanna ancora ti canterà.
Gli affetti, cari amici ascoltatori, come sono importanti gli affetti familiari. Però purtroppo quando i genitori non ci sono più e questo tipo d'affetto diventa un ricordo, allora magari si cerca di sostituirlo con amori, con rapporti amorosi, ma molto spesso ritrovare l'affetto, il calore di un padre o di una madre non è semplice. Non è così facile, sempre ammesso che questo padre e questa madre fossero dei veri genitori. Vi leggo la chiusura del racconto Tra donne sole, perché è significativo, nel senso che questo che praticamente è il racconto, il romanzo che conclude la carriera letteraria di Cesare Pavese, si chiude con un suicidio. Vi leggo l'ultimo brano. Per tutto quel giorno, in compagnia dei due vecchi che urlavano, telefonammo e aspettammo e corremmo alla porta. A me pareva di essere stata sorda e cieca. Mi tornavano in mente le parole, le smorfie, gli sguardi di Rosetta e sapevo di averlo saputo, sempre saputo, e non averci fatto caso. Ma poi dicevo, si poteva fermarla? E dicevo, magari è scappata come te, con Becuccio, e rivedevo le smorfie, le parole, gli sguardi. Poi cominciò a venire gente, tutti dicevano, la trovano, è questione di tempo. Venne Mariella, venne sua madre, conoscenti e parenti, venne uno della questura. Nel salone arioso sotto il grande lampadario sembrava un ricevimento e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito. Momina discorreva con tutti, tagliente e cortese. Non mancò qualcuna che mi parlò del mio lavoro e si informò dell'apertura del negozio. Altri negli angoli cominciavano a dirla loro sulla storia di Rosetta. Io non potevo più restare. Madame mi aspettava. Tutta la sera mi rimasero in mente gli occhi stravolti della madre, la faccia istupidita e feroce del padre, e non riuscivo a non pensare che somigliava a Rosetta. Momina, che doveva telefonarmi, non si faceva viva. Ero seduta coi disegnatori e con Febo. Mi alzai e andai io al telefono. La cameriera mi disse piangente che la signorina era stata trovata. Era morta in una camera d'affitto di via Napione. Venne Mariella al telefono. Mi disse con voce rotta che non c'erano dubbi. Momina e gli altri erano andati a riconoscerla. Lei no, non poteva, sarebbe impazzita. La portavano a casa. S'era di nuovo avvelenata. A mezzanotte seppi il resto della storia. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata. Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro, e morire così davanti alla finestra che guardava Superga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire. Ecco, qui si conclude La bella estate, il terzo romanzo di questo trittico, si conclude col suicidio di questa ragazza. Chi racconta, chi descrive è un'amica che racconta appunto la triste fine di questa Rosetta che affitta uno studio da pittore, ci fa portare una poltrona e dimentica anche che con lei c'è il gatto, che poi avvertirà, graffiando la porta, che la sua padrona è morta.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando.
E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te.
Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare.
Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore.
Nel 1955 Michelangelo Antonioni adattò dal romanzo di Pavese Tra donne e sole il film intitolato Le amiche. Vi avevo anticipato che appena mi fosse ritornato alla mente il titolo ve lo avrei detto. Ecco, il titolo del film di Antonioni adattato su questo romanzo di Pavese è appunto Le amiche. La sceneggiatura dello stesso Antonioni. Antonioni amava molto i racconti di Pavese perché in qualche maniera ovviamente rispecchiavano anche un suo modo particolare di sentire la vita. Scriveva Pavese: senza una donna da serrarmi al cuore. Mai l'ebbi e mai l'avrò, solo, stremato da desideri immensi di passione e pensieri incessanti, senza meta. Scriverà ancora Pavese: mi strugge l'anima perdutamente il desiderio di una donna viva, spirito e carne, da poterla stringere senza ritegno e scuoterla. Avvinghiato il mio corpo al suo sussultante, ma poi, in altri giorni più sereni, starle accanto dolcemente, senza più un pensiero carnale, a contemplare il suo volto soave di fanciulla, ignaro, come avvolto in un dolore, e ascoltare la sua voce leggera parlarmi lentamente, come in sogno. E poi ancora, l'unico appoggio che mi resta al mondo è la speranza che io valga o varrò qualcosa alla penna. Ma non si accontentò però Cesare Pavese del successo che indubbiamente aveva riscosso come scrittore, perché questa mancanza del femminile, della presenza femminile, come fu per Leopardi, come fu per tanti altri poeti, lo torturò, ma lo torturò al punto che lo portò al suicidio. Leopardi morì giovane, morì per un male, per un malaccio che gli capitò, ma l'infelicità leopardiana era comunque tutta legata, inchiavardata, direi, al femminile, alla mancanza del femminile, a questo suo desiderio immenso di amare e di essere amato, che non si soddisfò mai, che non trovò mai appagamento. Dice ancora Pavese: ma atterrisce il pensiero che io pure dovrò un giorno lasciare questa terra, dove i dolori stessi mi sono cari, poiché tento di renderli nell'arte. E più tremo pensando all'agonia, alla lunga, terribile agonia che forse andrà dinanzi alla mia morte. Che cosa è mai la vita ai moribondi che ancor comprendono e si sentono lenti, lenti, spirare in una stanza tetra, soli, in se stessi? Oh, conoscessi un Dio, così vorrei pregarlo, quando il petto mi si gonfia ricolmo di un'ondata di poesia ardente e dalle labbra mi sfuggono rotte parole che ansioso m'affanno a collegare in forma d'arte, quando più riardo e più deliro, allora mi si schianti una vena accanto al cuore e soffochi così, senza rimpianto. È lo stesso vizio assurdo che tormenta già Pavese nei suoi anni liceali, quando è ancora un ragazzo e frequenta il liceo. Il vizio assurdo già si è insinuato nei suoi visceri e si insinua nel suo sangue come una malattia. È la sua sifilide, come egli stesso scrive, una specie di febbre suicida che appena espulsa subito ritorna incurabile. Per vincere questa febbre vale solo la poesia e la donna. Il resto non esiste. Non esiste attorno la vita, i fatti del mondo, del paese, di Torino e forse possiamo aggiungere noi, dell'Italia anche. Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. Quanti, ascoltando questa canzone di De Gregori, hanno messo in relazione questo Cesare con Cesare Pavese? Sì, sì, si trattava di Cesare Pavese che sta aspettando nella pioggia il suo amore ballerina e rimane lì a bagnarsi ancora un po' e il tram di mezzanotte se ne va. Francesco De Gregori, nella sua canzone Alice, parla proprio di lui, racconta proprio di Pavese, parla di questo innamorato perso e sperso. E quel Cesare Pavese, lo scrittore torinese, che davvero a 17 anni, in seconda liceo, si era beccato una pleurite che lo tenne 3 mesi a casa da scuola, proprio perché era rimasto inchiodato sotto la pioggia dalle 6 del pomeriggio a mezzanotte ad aspettare una ballerina, pensate un po', una ballerina e cantante di varietà alla quale aveva dato appuntamento invano. Ecco, questo primo grande, enorme inganno che poi lo segnerà, sicuramente lo segnerà, lo marchierà a fuoco per tutta la vita, amori e scontentezza. E questo è Pavese, scontentezza di sé, sono stati da subito la cifra esistenziale e poi letteraria di Cesare Pavese, che ne ha fatto presto un autore di culto. Tutti noi di questa generazione, della generazione di quelli che sono nati nei primi anni 50, abbiamo conosciuto e abbiamo voluto bene a Pavese perché lo abbiamo capito, almeno quelli di noi che erano più profondi, che avevano una mentalità più approfondita, che avevano un minimo di cultura che gli consentisse, leggendo tra le righe di Pavese, di capire il personaggio Pavese. Questo idolo e questa lettura che in noi ancora studenti provocava tanti turbamenti. Eravamo all'alba del 78, in mezzo alle contestazioni sessantottine, e fra le contestazioni sessantottine, tra i nostri libri, molti di noi portavano sicuramente con sé anche qualche libro, qualche romanzo di Cesare Pavese. Piaceva quel senso smarrito e forte della vita, per l'incapacità ad adattarsi al difficile mestiere di vivere, come lo definisce proprio Pavese, no? Il mestiere di vivere, ma anche per quella passione per i poeti e gli scrittori nuovi che arrivavano dall'America e che lui introdusse in Italia dalle allora mitiche stanze della casa editrice Einaudi di via Biancamano a Torino, dove un gruppo di intellettuali di nuovo conio insegnavano al paese, cioè all'Italia che in qualche maniera si stava modificando, stava crescendo culturalmente, gli insegnavano appunto a questi italiani della mia età, quelli che oggi sono vecchi, i cosiddetti vecchi, a pensare, a leggere e a pensare.
Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì, a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa.
ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo, e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
L'amore non corrisposto è una costante nella vita di Cesare Pavese. Chi era la donna dalla voce rauca? La donna dalla voce rauca era probabilmente una dei primi amori, è stato probabilmente uno dei primi amori di Cesare, quando Cesare era ancora un ragazzo, una ragazza delle Langhe, dei suoi luoghi, dei luoghi che lo hanno visto crescere e maturare nei primi anni della sua esistenza. Quando Pavese ritorna dal confino di Brancaleone Calabro, viene a conoscenza del fatto che la donna dalla voce rauca sta con un altro uomo, intende sposarsi, e forse lui ancora si illudeva nel periodo in cui fu confinato per motivi politici a Brancaleone Calabro. Si illudeva che tornando avesse potuto avvicinare questa ragazza che gli era rimasta nell'anima probabilmente per chiederle di sposarlo, ma invece lui apprende che lei è già la moglie di un altro uomo, e così scrive: ti voglio bene cara e ti odio. Sei per me letteralmente l'aria che respiro. Se mi manchi ti maledico come fa un annegato. Mi fa male fisicamente essere lontano da te. Non sei per me una donna, sei l'esistenza stessa. Dove sei tu è la mia casa, tutto il resto è niente. Ecco, questi sono stralci, sono brani che Cesare Pavese ha lasciato, e dai quali noi possiamo evincere quanto fosse immenso, grande il suo desiderio d'amore, di matrimonio, proprio di matrimonio, di consolidare una storia in un matrimonio che potesse consentirgli poi di costruirsi quella famiglia che lui non conobbe mai. Non ebbe fortuna in questo Pavese, ne ebbe tantissima letterariamente, perché l'incontro con Einaudi gli diede la possibilità di poter collaborare con uno dei più grandi editori italiani, pubblicare tutte le sue cose, ma non ebbe fortuna in amore assolutamente. Probabilmente non riuscì mai ad avere vicino una donna che gli desse un po' di calore. Nonostante questa sua spasmodica ricerca, durata una vita intera, possiamo dire, insomma, se così si può dire, lui morì che aveva appena poco più di 40 anni.
Eh? Amore, amore mio, queste mie mani vuote son piene solamente di carezze per te. Amore, 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 io non ho niente al mondo altro che mille ore da dedicare a te. Lo so, lo so, lo so, non è da me che tu potrai avere quello che puoi avere. Lo so, lo so, lo so, ma non fa niente, non ci voglio pensare. Amore, amore mio, io ti voglio insegnare a vivere la vita momento per momento come me.
Fernanda Pivano, detta Nanda, frequenta nel 1935 il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove ha come compagno di classe Primo Levi e come supplente di italiano Cesare Pavese. Nel 1938 Cesare e Fernanda iniziano a frequentarsi condividendo la passione per lo studio della letteratura, ovviamente in particolare per quella americana. Pavese nomina per la prima volta Fernanda Pivano nel suo diario il 26 luglio del 1940 con il nomignolo di Gognin, che in piemontese vuol dire musetto. Abbiamo già detto anche che Fernanda Pivano poi fu una grandissima amica di un altro grandissimo poeta italiano, Fabrizio De André. Con De André lei collaborò alla stesura della versione musicale dell'antologia di Spoon River. Pavese si innamora, logicamente non si dà un soprannome così dolce, così tenero a una donna di cui non si è innamorati. È chiaro che Pavese si innamora di Fernanda Pivano, che non è un mistero, tutte le cronache, tutte le biografie riportano questo fatto. Le chiede di sposarlo due volte, nel 1940 e nel 1945, ma Fernanda era già innamorata di Ettore Sozzas, che diventerà il suo futuro marito. L'inizio della sua carriera letteraria risale al 1943, parliamo di Fernanda Pivano, quando pubblica per Einaudi sotto la guida di Pavese, perché Pavese, non dimentichiamo, era stato un suo insegnante, pubblica la sua prima traduzione proprio dell'antologia di Spoon River. Quindi le cose ritornano, quell'antologia di Spoon River con la quale lei collaborerà insieme a De André per la versione musicale che ne diede appunto De André. Scrive Pavese il 30 maggio 1943: cara Fernanda, lei è cattiva ed egoista, l'ho sempre saputo, ma neanche io scherzo, e quindi sono disposto a correre il rischio, quando ci si rifiuta di sposarmi, almeno si ha il dovere di risarcirmi, no? Facendosi una cultura e imparandola più lunga di me. Non aspetti a saper leggere un libro quando sarà vecchia come il Bacucco, e per sedurre i giovanotti non servirà più nulla essere una raffinata intenditrice di poesia. La saluto caramente, non senza augurarmi che noi due siamo insieme in una casetta di mare, entrambi con la tosse asinina, a darci colpetti sulla schiena e confondere i nostri ruggiti. Questo Pavese lo scrive, è una lettera dai connotati, così dai caratteri abbastanza, diciamo, abbastanza strani per Cesare Pavese, in quanto qui c'è un'ironia, c'è una specie di prendersi in giro, insomma, di modo di prendersi in giro reciproco. Poi ci fu un amore di Pavese per Bianca Garufi. Bianca Garufi, parliamo di una scrittrice vissuta tra il 1918 e il 2006. Pavese dedicò a Bianca Garufi i dialoghi con Leucò, no? Il suo libro, il libro che lui considerava più importante per se stesso. La Garufi è stata una scrittrice e psicanalista junghiana. Dal 1944 al 1958 Bianca Garufi lavora per Einaudi nella sede romana e qui conosce Cesare Pavese. In questo frangente Pavese era interessato alla psicanalisi e anche a questo rapporto, a questa connessione che Pavese, mentre scriveva i dialoghi con Leucò, aveva intessuto questa connessione, aveva intrecciato questa connessione tra la psicanalisi junghiana, ma anche freudiana, la psicanalisi in genere e il mito greco, il riferimento con il mito greco, che non è una cosa da poco, diciamo che è un aspetto di una complessità intellettuale notevole e che rende Pavese uno scrittore di grosso spessore ideologico, di grosso spessore culturale. Pure questa volta però Pavese con Bianca Garufi, nonostante ci sia una collaborazione stretta, perché i due scrivono, almeno iniziano a scrivere un romanzo a quattro mani, uno scrive un capitolo e l'altra risponde con un altro capitolo, che è appunto Fuoco Grande, il titolo di questo romanzo, che rimarrà incompiuto, e rimarrà incompiuto molto probabilmente proprio perché questa storia d'amore in qualche modo farà sì che Pavese fugga, interrompa il rapporto con la Garufi e quindi anche il rapporto intellettuale, il rapporto letterario, artistico, si interrompe, come succede spesso quando due persone si innamorano, non c'è l'amore corrisposto e quindi una delle due persone cerca di fuggire, la persona innamorata cerca di fuggire perché si scappa di fronte alla sofferenza, diciamocelo chiaro e tondo, di fronte alla sofferenza e alla possibilità, alla eventualità di dover continuare questa sofferenza, si cerca di spezzare il filo, no? Di rompere il cavo di questa sofferenza, di interromperlo e quindi si fugge. La Garufi, dopo una parentesi dice la critica, carnale convivenza, è riluttante davanti alle profferte di matrimonio, quindi vuol dire che con la Garufi ci fu comunque una sorta di relazione, insomma, no? Però la Garufi non vuole sposare Pavese. Pavese invece è proprio lì che punta, cioè sul fatto che una relazione si trasformi in un matrimonio. Insiste Cesare, ma purtroppo non c'è niente da fare e questa storia si interrompe. Si interrompe una relazione che in qualche modo era anche proficua dal punto di vista produttivo, insomma, dal punto di vista letterario.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento, un giorno qualunque li ricorderai. Amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai. Amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai.
Anche oggi il tempo a nostra disposizione è volato, siamo in chiusura, cari amici ascoltatori, ma l'argomento Cesare Pavese non è esaurito, abbiamo da parlare ancora delle poesie del disamore, di tutte quelle poesie rinvenute dopo la morte di Pavese, che sono importantissime anche proprio dal punto di vista letterario, perché lì Pavese in quella raccolta trova una sintesi, riesce proprio a trovare nella sofferenza, probabilmente suggerito proprio sotto la spinta, il suggerimento di quel male terribile che lo stava dilaniando e che lo stava portando al suicidio, riesce a trovare anche una capacità di sintesi poetica, e sono le poesie più belle della produzione pavesiana, dove Pavese è veramente e totalmente un poeta di sintesi e un poeta essenziale. Ecco, di questo parleremo, nonché poi degli ultimi momenti della vita del poeta, parleremo della sua relazione, diciamo, se si può parlare di relazione, con Constance Dowling, l'attrice americana, che pare, stando a delle indiscrezioni, che proprio la sera in cui Pavese decise di compiere l'atto finale della sua vita, gli avesse detto che non voleva uscire con lui perché lo riteneva barboso, lo riteneva monotono, ecco, qualcosa del genere. Ma insomma, non... Pavese stesso scrive nel biglietto di saluto alla vita e di saluto a tutti di non fare pettegolezzi. Quindi anche se noi siamo costretti nel rievocare le vicende umane, le vite di questi poeti, a scendere per forza sul piano anche del pettegolezzo, perché la vita è fatta anche di questi momenti, di questi fatti, un po' la vita di tutti, insomma, e quindi quando ricostruiamo delle biografie è chiaro che dobbiamo scendere anche un po' nel pettegolezzo, in quello che si può definire un pettegolezzo bonario. Comunque Constance Dowling è stata l'ultima conoscenza femminile di Pavese, ne parleremo alla prossima puntata. Un caro saluto da Sandro Alba e grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Uh-huh.